Education 21 è il centro di competenza nazionale per l'educazione allo sviluppo sostenibile. Education 21 sostiene dunque in tutta la Svizzera scuole, classi e insegnanti che si propongono di praticare l'educazione allo sviluppo sostenibile secondo i piani di studio della scuola dell'obbligo. Più informazioni su www.education21.ch.
Buongiorno, oggi è lunedì 16 ottobre 2017, siamo in diretta dalle scuole medie di Pregassona, presso Lugano. Siamo la quarta E e vi parleremo delle mutilazioni genitali femminili, che prendono anche il nome di infibulazione o circoncisione. Abbiamo scelto questo tema perché una nostra compagna ha letto un articolo di giornale che presentava l'app iCat, che fa prevenzione contro questa pratica. Ce ne ha parlato e ha proposto di approfondire le conoscenze su questo tema. La maggior parte l'ha votato preferendolo alle altre proposte. È dall'inizio dell'anno scolastico che nelle ore di storia e italiano stiamo lavorando su questo tema, divisi in 5 gruppi. Ogni gruppo ha analizzato un aspetto del fenomeno. Ci siamo documentati leggendo libri, consultando i siti delle organizzazioni che fanno prevenzione contro questa pratica, navigando in siti di giornali online o leggendo articoli cartacei o ancora guardando il film Il fiore del deserto, di cui parleremo più tardi. Dopo questa introduzione do la parola al primo gruppo, che ci spiega cosa sono le mutilazioni genitali femminili, come avvengono e qual è l'età delle donne sottoposte a questa pratica.
Le mutilazioni genitali femminili, o anche detta infibulazione o circoncisione, sono pratiche tradizionali che vengono eseguite per motivi non terapeutici. Tali pratiche ledono fortemente la salute psichica e fisica di bambine e donne che ne sono sottoposte. Queste pratiche consistono nell'asportazione parziale o totale degli organi sessuali femminili esterni. Spesso questa pratica viene fatta senza anestesia con coltelli, lame di rasoio, vetri rotti o forbici. Queste pratiche vengono eseguite su 44 milioni di bambine e adolescenti fino a 14 anni. Adesso lascio la parola a Sam.
Origine di questa pratica. Le motivazioni sono socioculturali. In alcuni paesi la mutilazione dei genitali femminili si esegue come rituale per passaggio, per legge, per segnare la transizione degli adolescenti all'età adulta e la loro disponibilità a sposarsi, psicologiche e sessuali. Nella popolazione in cui la verginità è considerata un perquisito per il matrimonio e l'infibulazione viene praticata per mantenere intatta l'illibatezza della donna. Questa pratica rappresenta, inoltre, uno strumento per soggiornare o ridurre il desiderio sessuale. Religioni e spirituali. In alcune comunità l'infibulazione è legata a culture antropologiche tribali e viene praticata in quanto renderebbero le donne spiritualmente pure. Igieniche. In certe culture le donne non mutilate sono considerate impure, pertanto non sono autorizzate a gestire cibo e acqua. Esiste la convinzione che i genitali femminili siano sporchi e sgradevoli dal punto di vista estetico. La rimozione più o meno radicale delle parti esterne renderebbe la donna più bella e pulita. Fattori di igiene. Spesso le mutilazioni genitali femminili sono ritenute necessarie affinché una ragazza possa essere considerata una donna completa. L'infibulazione sottolinea inoltre la divergenza tra i sessi in termini di ruoli futuri nel matrimonio e nella vita.
La diffusione nel mondo, i luoghi e le percentuali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che siano state sottoposte a questa pratica circa 200 milioni tra bambine, ragazze e donne, provenienti da 30 diverse nazioni, concentrate soprattutto in Africa, Medio Oriente e Asia. L'infibulazione è molto diffusa in Africa. La prevalenza maggiore è stata riscontrata in Gambia, Mauritania, Indonesia, Mali, Djibouti, Somalia, Guinea e Sudan. L'infibulazione si pratica anche in Africa, dove ogni anno ci sono 2.000-3.000 bambine a rischio di essere infibulate. Solo nella capitale, dal 1996, sono state curate in 10.000. La legge vieta le mutilazioni genitali femminili, ma ancora molte donne continuano a sottoporsi a questa pratica. L'allarme arriva dall'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute, che dice che ci sono ancora medici che agiscono nell'illegalità. Infatti, in Italia l'infibulazione viene praticata a pagamento da medici e dalle anziane della comunità. Chi pratica questa usanza può essere punito con una pena che può arrivare fino a 12 anni di reclusione. Spesso il problema è quello delle vacanze nei paesi d'origine. Se in Italia il taglio è vietato, la possibilità di superare l'ostacolo è infatti quello di effettuare l'infibulazione all'estero.
Adesso vi presenteremo la canzone che ha scelto il nostro gruppo di Sona Yabarte.
Ciao a tutti, Io sono Neil e oggi, come già sapete dai miei compagni, l'argomento è la mutilazione genitale femminile. Noi però vi illustreremo, o perlomeno cercheremo di farvi capire, le conseguenze fisiche e psicologiche di questa pratica, spesso eseguita senza alcuna cura medica. Le nostre informazioni sono state ricavate dalle ginecologhe Edna e Barbara e da vari siti internet. Vi presento ora i miei compagni di ricerca, Nico Bazzana, Nicole Ferrari e Roland Vellauer, al quale passo ora la parola.
Salve a tutti, io sono Roland Vellauer e vi presenterò i principali problemi fisici che si possono manifestare durante e dopo questa pratica. I rapporti sessuali diventano dolorosi e difficoltosi, possono formarsi infezioni vaginali, si può manifestare il tetano, al momento del parto gli organi della donna si possono danneggiare e nei casi più gravi il bambino e la madre possono addirittura morire. Tra l'altro, nel momento del rapporto la donna ha mancanza di orgasmo e l'uomo ha difficoltà nel penetrare. Ora passo la parola alla nostra compagna Nicole che approfondirà le conseguenze fisiche.
Grazie Roland. Questa pratica può portare infezioni provocate dall'attrezzatura non sterile, come vetri e lamette. Può capitare anche che ci sia una cheloide, ovvero una crescita normale di tessuto fibrotico. Possono dar luogo ad un tumore cisti, cioè un'infiammazione della vescica, provocate dall'inclusione di un frammento cutaneo, o anche dette cisti dermoidi. Questi problemi fisici possono portare a gravi problemi psicologici, di cui ci parlerà adesso il mio compagno Nico Bazzana.
Grazie. Le donne, dopo questa pratica, possono avere alcuni problemi psicologici, tipo disturbi di comportamento, ansia, depressione, incubi, psicosi, ovvero disturbi del pensiero come deliri e allucinazioni e scarso interesse mostrato per l'attività sessuale, detta sinfrigidità. Negli aspetti sociali le donne vengono accettate dal popolo dopo l'infibulazione. I genitori incoraggiano le figlie a sottomettersi alla circoncisione nella speranza di ottenere un più alto prezzo della sposa. Nessuna cultura prescrive la circoncisione femminile. Questa motivazione è valida solo laddove i maschi siano stati condizionati a credere che il piacere sessuale e l'abilità possano essere ottenuti solo con le donne circoncise, sottomesse e passive durante il rapporto stesso. Ma la verità è che solo pochi uomini concorderanno sul fatto che la passività da parte della donna contribuisca al piacere sessuale. In alcuni paesi africani hanno intervistato alcuni uomini e vari hanno dichiarato che preferiscono le donne non circoncise al posto di quelle circoncise. Adesso la ginecologa Barbara Grivela, responsabile del centro salute e ascolto delle donne straniere dell'ospedale San Paolo a Milano, e la invito ad approfondire l'argomento. Buongiorno Barbara.
Buongiorno.
Lei ha qualcosa da approfondire sotto questa questione?
Non ho sentito molto bene quello che avete detto, comunque mi sembra che abbiate già parlato con Edna, quindi grazie a quello che vi ha detto Edna e anche alle vostre ricerche mi sembra che abbiate toccato i punti fondamentali. Non so se volete parlare di quanti tipi di pratiche esistono, perché quando si parla di modificazioni genitali femminili non si parla di un unico tipo di pratica, ma di pratiche differenti.
Sì, volentieri, quello che ha appena detto.
Va bene. In realtà esistono, secondo la classificazione dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, 4 tipi di pratiche sugli organi genitali femminili a seconda delle strutture che vengono rimosse. Si passa da quelle che sono le pratiche propriamente incisionali, in cui abbiamo la rimozione solo del prepuzio o del clitoride, e questo è MGF di tipo 1, alla rimozione anche delle piccole labbra, e parliamo di MGS di tipo 2, fino alle pratiche invece cosiddette escissionali, che quindi comportano nell'MGF di tipo 3 la asportazione del prepuzio, del clitoride, delle piccole labbra e delle grandi labbra. Questa, diciamo, è la modificazione genitale femminile più traumatica, più completa, quella che un tempo veniva chiamata faraonica, proprio perché comporta sostanzialmente un'amputazione completa degli organi genitali esterni femminili e la loro completa chiusura, che può essere completamente quindi chiusa, quindi non avere solo più un piccolo orifizio di comunicazione con la vagina che permette la fuoriuscita del flusso mestruale. Mi sentite?
La ringrazio per questo approfondimento.
Pronto?
Sì, scusi.
Può pure continuare a spiegarci gli altri tipi di mutilazione genitale femminile?
Questi sono i tipi esistenti, esiste poi il cosiddetto quarto tipo, che sono, diciamo, quelle che non sono classificabili come i primi tre tipi. Il tipo di circoncisione che viene effettuata dipende anche dal tipo di paese che andiamo a considerare. Le modificazioni genitali femminili di primo e secondo tipo sono quelle che troviamo ad esempio in Egitto e in Nigeria, mentre le modificazioni genitali di terzo tipo o infibulazione, quella che troviamo ad esempio in Sudan o in Somalia. Rispetto a quelle che sono le problematiche fisiche a cui può andare incontro la donna che ha subito una modificazione genitale femminile, è chiaro che queste dipendono dal tipo di modificazione genitale stessa. Le modificazioni genitali di primo e secondo tipo sono modificazioni cosiddette minori, per cui non danno generalmente grossi problemi sulla sfera propriamente fisica, anche se possono impattare molto negativamente su quella che è la sessualità della donna e quindi su quella che è la sfera psicologica. Le modificazioni genitali di terzo tipo invece danno anche grossissimi problemi fisici che, come dicevate prima, vanno ad esempio dai dolori mestruali perché il sangue fa fatica a defluire attraverso il piccolo orifizio che rimane aperto, alle infezioni e a dei grossi problemi che ci possono essere al parto. Questo è il motivo per cui in alcuni paesi europei, dove c'è scarsa conoscenza della problematica, le donne con MGF di tipo terzo spesso vengono sottoposte a taglio cesareo per evitare che in corso del parto si possano verificare delle lacerazioni e dei danni agli organi vicini. In realtà è possibile far partorire le donne con MGF di tipo terzo con infibulazione, sostanzialmente assistendole in maniera adeguata e andando ad aprire in corso di parto la cicatrice che si è creata nel tempo.
La ringrazio molto. Ora ascoltiamo Symphony per continuare su questo tema con Barbara più tardi.
I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio.
siamo il gruppo che parlerà del rapporto tra le nonne e le nipoti. L'infibulazione viene tramandata da nonna a nipote. Nonostante questo crimine viene evitato dall'ONU, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e a volte dall'opposizione delle nipoti, questa operazione viene praticata lo stesso.
Le madri delle figlie che subiscono l'infibulazione sono spesso contrarie, ma per tradizione indispensabile.
L'infibulazione è indispensabile per non essere espulse dalla comunità e per essere pura. E adesso faremo una domanda alla ginecologa. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come ha sensibilizzato donne migranti mutilate a non fare subire alle proprie nipoti la stessa pratica?
Allora, in realtà è un processo molto lungo e molto difficile, perché sicuramente la cosa importante per il successo dell'azione preventiva è quella di avere un atteggiamento non giudicante, ossia metterle a loro agio, fargli comprendere che noi conosciamo quella che è la realtà del loro paese, sappiamo che sono una questione di tradizione, quindi una cosa che su cui noi non possiamo dare un giudizio rispetto al nostro essere occidentali. Generalmente ci accorgiamo di questo tipo di mutilazioni durante la gravidanza, che è un periodo lungo in cui noi vediamo le donne tutti i mesi, e iniziamo dalla seconda visita a introdurre la problematica, chiedendo alla donna se ha voglia di raccontarci quando, se si ricorda qualcosa della sua mutilazione, se si ricorda che età è avvenuta, dove è avvenuta, se ha avuto dolore, quali sono, diciamo, le sue quali sono state le sue esperienze, il suo vissuto. E su questa base cerchiamo di creare un'alleanza con la donna, di parlarne di volta in volta, cercando di coinvolgere anche il marito qualora possibile, per arrivare appunto a chiedere alla donna che cosa ha intenzione di fare sulla figlia che porta in grembo o sulle figlie che ha già. E su questa base poi cercare di aiutarle nella loro decisione, facendogli conoscere la legge, che non è solo la legge italiana, ma è spesso oramai anche la legge dei loro paesi che vietano le mutilazioni, e aiutando e supportando la donna sia da un punto di vista psicologico che di comunicazione al resto della famiglia, che appunto non vuole sottoporre le proprie bambine a questa pratica.
Grazie Barbara del Centro Salute e Ascolto delle Donne Straniere dell'Ospedale San Paolo di Milano.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Ora andiamo avanti con la canzone I Surrender di Arlissa, che abbiamo scelto noi assieme. Spero che vi piaccia. Without a name, oh, are you there? Oh, are you there? If I didn't have this face, oh, would you care? Oh, would you care? Oh, I've been waiting for an answer. Did I ever stand a chance? Why does it rain on me? Oh, why do I have to go and make it so hard? Something I missed. We're surrounded by people, so why are we lonely? Please don't tell me this is it. There has to be something, so don't we mean something? I've been waiting for an answer. Did I ever stand a chance?
it so hard. I surrender, so let it rain on me. I'm tired of trying to find a place I can hide. This is my life. Give me a sign to make it right. Is this how it is, so we fly? Give me a sign to make it right. Is this how it is, so we fly? Give me a sign to make it right. Is this how it is, so we fly? Give me a sign to make it right.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Benito e oggi sono in compagnia di Jan, Arne, Sedona e Jenny. Vi parleremo di cosa si sta facendo oggi per combattere questa pratica. Ed ora passo la parola a Jenny.
Si può dire che è molto difficile combattere questa pratica, proprio perché si tratta di una cultura. Quindi queste idee le persone se le fanno dalla nascita. Per questo è molto difficile cambiarle. Nonostante questo, però, ognuno fa del suo meglio. C'è chi cerca di dare aiuto pratico. Ad esempio, nel Corriere del Ticino abbiamo trovato l'esperienza di Kanad Kali, un autista dell'autopostale, ora svizzero, che però proviene dalla Somalia. Lui si ricorda di quanto soffrivano le donne a causa di questa pratica nel suo paese. Infatti dice: «È terribile. Se riuscissi a sollevare il loro dolore, anche solo per qualche secondo, mi sentirei felice». Infatti lui è partito con 1000 confezioni di farmaci per chi aveva bisogno. Poi c'è chi invece cerca di andare di più alla radice del problema, come l'organizzazione Action Aid, che con il progetto After vuole combattere la pratica sensibilizzando le donne e informando ed educando le loro comunità affinché rifiutino. Infatti, loro pensano che solo divulgando cosa accade alle donne si riuscirà ad ottenere qualche risultato positivo. Questo progetto è attivo in Italia, Spagna, Belgio, Svezia e Irlanda. Ora passo volentieri la parola ad Arnes.
Grazie Jenny. Io parlerò di un'app che si chiama iCut, cioè io taglio la pratica, che è un modo per fermare questo fenomeno. Quest'app l'hanno inventata 5 ragazze keniane tra i 15 e i 17 anni. E Donna, qual è l'obiettivo di quest'app?
L'obiettivo è di lottare contro questa pratica e di premiare con $15,000 questa applicazione.
Bene, e come è nata l'idea?
L'idea è arrivata dopo che una loro compagna di scuola ha dovuto lasciare gli studi, subito dopo aver subito il taglio, e ha dovuto sposarsi. Anche gli insegnanti, quindi, secondo le ragazze, dovrebbero essere inserite nella piattaforma per dare supporto ai giovani, qualora nessuno in famiglia sia disposto ad aiutarle.
Bene, e come è fatta?
Con questa applicazione si possono fare donazioni per le ragazze vittime di questa pratica. Grazie all'app, la possibilità di avere assistenza legale e soccorso sanitario. Possono anche scoprire dove sono localizzati i centri di soccorso e rivolgersi personalmente ai medici per comprendere cosa fare.
Grazie Donna, ora passo la parola a Jan che concluderà l'argomento e introdurrà la canzone.
Grazie Arnes, grazie Donna. Ora vorrei concludere dicendo che il 6 febbraio si celebra la giornata mondiale delle mutilazioni genitali femminili. La canzone che adesso vi faremo ascoltare è dei Toto e si intitola Africa. Buon ascolto.
Waiting there for you. Gotta take a life to drag me away from
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Buongiorno a tutti, sono Duman e adesso io e il mio gruppo, Michelle, Sara e Letizia, vi parleremo del film che abbiamo visto in classe, intitolato Il fiore del deserto. Questo film è molto emozionante e toccante, ma ora ve ne parla meglio Michelle.
Grazie mille, Duman. Il fiore del deserto viene tratto da una storia vera, di Varis Dirie, una delle tante ragazze che hanno subito questa pratica, l'infibulazione. Varis è nata in Somalia nel 1965. A 15 anni scappa di casa in quanto era stata promessa e sposa ad un uomo vedovo di 60 anni. Inoltre, grazie alla zia che ha bisogno di una cameriera a Londra, si trasferisce. Dopo aver posato per un fotografo a Londra, conosciuto per caso, e in seguito alla pubblicazione delle sue fotografie, viene sempre più frequentemente chiamata dai fotografi famosi e da riviste specializzate. Ma a causa del suo passaporto scaduto e falso, non può viaggiare.
Decide così di programmare un matrimonio di convenienza, chiedendo più avanti il divorzio, ottenendo il permesso di soggiorno e di poter viaggiare, diventando così una modella molto famosa. Varis viene anche eletta ambasciatrice delle Nazioni Unite contro le amputazioni genitali femminili. Tra l'altro, nel film abbiamo potuto vedere una scena in particolare dove una giornalista chiede a Varis di parlarle del giorno che ha cambiato la sua vita, cioè quando ha conosciuto il fotografo. Ma lei risponde che ciò che ha davvero cambiato la sua vita è stato quando ha subito l'infibulazione. Adesso vi faremo ascoltare un pezzo della scena finale dove la modella parla davanti a dei politici su questa usanza.
Io amo mia madre. Io amo la mia famiglia. E amo la mia Africa. Per oltre 3.000 anni, le famiglie hanno creduto davvero che una figlia non circoncisa non è pulita. Perché quello che c'è tra le nostre gambe è sporco. Quindi deve essere rimosso e cucito come prova. La prova della nostra verginità e virtù. E la notte del matrimonio, il marito prende una lama o un coltello e taglia per aprire, prima di costringere la sua sposa ad avere un rapporto. Una donna che non viene circoncisa non può sposarsi. Di conseguenza viene espulsa dal suo villaggio e messa allo stesso livello di una sgualdrina. Questa pratica continua, anche se non è scritta sul Corano. È accertato che per effetto di tale mutilazione, le donne si ammalano mentalmente e fisicamente per il resto della loro vita. Le stesse donne che sono la spina dorsale dell'Africa. Io sono sopravvissuta, ma le mie due sorelle no. Sofia è morta dissanguata dopo la mutilazione. Ed Amina è morta durante il parto con il bambino in grembo. Quanto potrebbe diventare forte il nostro continente se questo rito insensato venisse abolito? Un proverbio della mia terra dice: l'ultimo cammello della fila è veloce quanto quello in testa. Qualunque cosa accada ad uno solo di noi ha un effetto su tutti noi. Quando ero piccola, dicevo che non volevo essere più una donna, perché è davvero molto doloroso e difficile da sopportare. Però ora sono cresciuta e sono fiera di quello che sono. Ma per amore di tutti quanti noi, dobbiamo cercare di cambiare che cosa vuol dire essere una donna.
Oltre a parlarvi di questo film, vorremmo accennarvi di come viene gestito il fenomeno dei matrimoni forzati e precoci. Nel 2008 la Confederazione Svizzera è attiva nell'ambito della sensibilizzazione delle persone potenzialmente toccate dal fenomeno dei matrimoni forzati. L'Ufficio federale dell'emigrazione ha commissionato all'Università di Neuchâtel il primo studio sul tema allargato all'intera Svizzera. Quasi sempre i matrimoni precoci si considerano forzati perché nella maggior parte dei casi le bambine non danno il loro pieno consenso, ma in certi casi il matrimonio precoce è una pratica abituale, di conseguenza le bambine accettano il volere dei genitori e della comunità. Dall'inizio degli studi in Svizzera sono stati registrati 119 casi di matrimoni forzati di minorenni, 26 riguardano ragazze sotto i 16 anni e addirittura una bambina di 10 anni. Nel mondo si stimano 14 milioni all'anno, cioè una bambina ogni 3 minuti. I tassi più elevati di matrimoni precoci o forzati si riscontrano in Niger, in Bangladesh, in Guinea e in Chad, dove il 60% delle donne si sposa prima dei 18 anni. Sono 146 i paesi dove le ragazze possono sposarsi al di sotto dei 18 anni e 52 in cui il matrimonio è consentito prima dei 15, e anche dove la legge lo impedisce si verificano casi di matrimoni combinati con bambine di 8 e 10 anni.
Dopo questo discorso abbiamo finito. Ringraziamo tutti per l'ascolto e arrivederci. Ciao.
Ciao.
Thank you. Vuoi vincere una fantastica radio per ascoltare in tecnologia DAB+? Allora, dà spazio alla tua creatività e comincia a pensare. Come faresti una trasmissione radio sullo sviluppo sostenibile? Che tema sceglieresti e come la chiameresti? Inviaci una breve descrizione in un paio di righe a info@powerup.ch, ripeto, info@powerup.ch, un messaggio vocale di massimo un minuto allo 076 577 4152, ripeto, 076 577 4152. Selezioneremo le migliori proposte in funzione dei criteri di originalità, inclusività, simpatia e rilevanza. Tra queste, due verranno sorteggiate e vinceranno le fantastiche radio DAB+. Dunque, dà spazio alla tua creatività e pensa, come faresti una trasmissione radio sullo sviluppo sostenibile? Invia una breve email a info@powerup.ch o al numero telefonico 076 577 4152. Ripeto, 076 577 4152 o info@powerup.ch. Aspettiamo le vostre idee! Power Up Radio e Education 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch.
Buongiorno signori, oggi abbiamo appena finito la nostra trasmissione radio e niente, c'è una giornata molto soleggiata, fa molto caldo e vi spiegheremo un po' se ci è piaciuto o meno questa nostra trasmissione. Ora passo la parola a Duman Ahmed.
Grazie mille. Approfondire questo argomento è stato molto bello e anche divertente. Ci sono state molte cose che ci sono piaciute, come guardare il film, approfondire su internet, su siti internet e varie cose. Quindi devo dire che è stato piacevole. Ora ve ne parla Michela anche.
Per me è stato molto interessante, e anche perché quel film l'abbiamo visto in classe tutti assieme, ma ci siamo dovuti anche trovare per rivederlo e è stato molto bello e appunto interessante. E adesso vi passerò la parola a Jenny.
Sì, grazie. Io devo ammettere che inizialmente non volevo parlare di questo argomento, infatti ero tra quelli che ha votato no, cioè, anche se nello stesso tempo pensavo che era interessante approfondirlo, non avevo voglia di parlarne alla radio. Poi man mano che facevamo le ricerche era sempre peggio, perché una cosa è sapere cosa succede, una cosa è saperlo nel dettaglio. Poi ho cambiato un po' il mio punto di vista guardando il film, che mi è piaciuto molto, era molto toccante, e adesso devo dire che sono contenta di aver parlato di questo argomento. Ora passo la parola a Lilia.
È già dall'inizio dell'anno praticamente che stiamo approfondendo questo argomento e abbiamo trovato che è stato molto interessante e adesso sappiamo qualcosa in più di quello che non sapevamo e io penso che sia stato interessante sapere qualcosa in più che non sapevamo e credo che anche sia un po' importante saperlo. Adesso
c'erano molti punti toccanti in questa faccenda, però era una cosa molto interessante perché tutta la quarta E ha collaborato assieme e comunque ci siamo molto divertiti tutti assieme e non era una cosa da ogni giorno. E penso che siamo tutti quanti molto felici e grati di questa esperienza fatta oggi qua.
Abbiamo perso anche qualche ora di storia italiano.
E soprattutto perdiamo le due ore di tedesco.
E poi abbiamo collaborato, dai.
Esatto. Ok, allora niente.
Le presenteremo una canzone.
Esatto. Sentiamo la canzone Havana, giusto?
Sì.
Ecco, allora riprendo un attimo il microfono. Io purtroppo Spotify non sta rispondendo, questa cosa succede di tanto in tanto Comunque spero che, a parte perdere le vostre ore di tedesco, italiano e storia, siete comunque contenti perché avete imparato qualcosa in un modo forse un po' diverso dal solito.
Sì.
Sì.
Sì, è stato interessante.
E come vi è sembrato fare radio? Come era prima di farlo e dopo? Come vi siete sentiti?
A me all'inizio spaventava molto, però dopo essere qua e parlare è davvero bello. Mi è piaciuto molto.
Io invece penso che sì, non è come quando fai una presentazione, sei qua da solo nel pulmino e quindi ti senti libero di parlare, e secondo me è molto bello.
Sì, concordo.
Benissimo, ora Spotify sta rispondendo, se vorrebbe, dunque ascoltiamo
Havana.
Dica.
Arrivederci, ciao.
Bravi. Half of my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, oh na.
Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shawty craving on me, get the eating on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby.
Havana, na-na.
Radio e Educazione 21, tour in Ticino sull'educazione allo sviluppo sostenibile dal 16 al 21 ottobre 2017 su www.powerup.ch.
Allora, siamo ancora qui, però adesso c'è anche la nostra sorella Sonia Rimoli, che le faremo qualche domanda. Partiamo subito, allora. Come mai hai deciso anche lei di collaborare con noi su questo argomento?
Ma prima di decidere di collaborare su questo argomento, ho deciso di proporvi di venire a parlare alla radio, perché ho ricevuto l'invito e mi è sembrata una bella occasione per farvi approfondire lo studio di un argomento con un obiettivo diverso da quello che di solito abbiamo in classe. Mi sembrava anche una buona occasione per farvi parlare in pubblico, quindi per farvi preparare un discorso da poi presentare, per stimolarvi a preparare un discorso che non fosse per forza solo letto. Infatti alcuni di voi hanno tentato la via dell'intervista, di altre forme, e quindi mi sembrava un modo per farvi anche giocare con la lingua, oltre a un'occasione per approfondire un argomento.
E come si sentite durante questo mese e mezzo di ricerche e di argomenti legati a questo tema?
Beh, all'inizio grande stupore quando è stato proposto questo argomento, non mi sarei mai immaginato un argomento così toccante. Mi ha colpito molto quando avete votato e avete preferito questo argomento ad altri più leggeri, più facili. Ho trovato che fosse proprio una prova della vostra maturità. E durante il percorso ho trovato molto interessante anche per me approfondire la conoscenza di queste pratiche, perché sì, sapevo che esistono, ma non sapevo cosa comportano, e soprattutto mi ha colpito molto sentire che per queste persone non è per forza una violenza, come possiamo vederla noi con i nostri occhi di europei, ma è anche un rito di passaggio, quindi una pratica che serve per essere accolti nel mondo degli adulti e che può avvenire anche in modo gioioso. E questo non l'avevo mai preso in considerazione, e quindi sono grata di questo percorso per aver avuto la possibilità di cambiare in parte almeno il mio punto di vista su questa attività. E poi mi è piaciuto vedere i miei allievi attivi, interessati, alcuni si sono dati molto da fare, altri un po' meno, ma come in tutte le cose, e comunque sono arrivati tutti pronti oggi a fare questa emissione, quindi direi che è stato un bel successo, che non è stato solo portato avanti nelle lezioni di storia con me, ma anche alle lezioni di italiano col professor Dominoni, che dobbiamo quindi anche ringraziare, anche se oggi non è qui.
Adesso che abbiamo praticamente portato a termine questo progetto, è soddisfatta e orgogliosa di come l'abbiamo svolto, soprattutto oggi?
Sì, oggi mi è piaciuto molto come avete lavorato, vi ho visti attivi qui sul bus, emozionati come è normale che sia, un po' di adrenalina, quella che manca spesso a scuola, e per quello la scuola a volte rischia di diventare un po' noiosa. Quindi anche alla fine di tutto questo sono contenta di avervi portati fin qua, e sono contenta di come avete reagito.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi e arrivederci.
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 Vuole farci sentire una canzone?
Ah sì, volentieri. Direi che visto che si è parlato di donne in varie condizioni per tutta questa trasmissione, la prima canzone che mi viene in mente è Donne, che credo in origine fosse di Zucchero, ma mi piace nella versione dei Neri per Caso. Buon ascolto.
Cerca di guai, donne a un telefono che non suona mai, donne in mezzo a una via, donne allo sbando senza compagnia.
Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventura, si hanno fatto molti sbagli, sono piene di paura, le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole, dentro senza gioia né dolore.
Donne, tururu, pianeti dispersi, per tutti gli uomini così diversi. Donne, tururu, amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente.
Negli occhi hanno gli aeroplani per voi.
donne, pianeti dispersi, tutti gli uomini così diversi, donne, amiche di sempre, donne alla moda, donne contro corrente, gli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure, se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paura, le vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, dentro pomeriggio paghi senza gioia né dolore, donne, donne in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne, donne in mezzo alla via, donne allo sbando, donne senza compagnia, donne, no, woman, no cry, no, woman, no cry.
Educación 21 è il centro di competenza nazionale per l'educazione allo sviluppo sostenibile. Educación 21 sostiene dunque in tutta la Svizzera scuole, classi e insegnanti che si propongono di praticare l'educazione allo sviluppo sostenibile secondo i piani di studio della scuola dell'obbligo. Più informazioni su www.educación21.ch.
Time we could be walking around a zoo with the sun shining.